Previously on Nerdand on Air.
Conduce l'inossidabile Clark. E forse non tutti sanno che paparazzo fa rima con pazzo. È il primo mockumentary! La pellicola che morti cannibale Holocaust. Robert Kerman, che è un attore di film porno. Piglia e porta a casa,
quindi,
caro baffone.
Tom Selleck fa scelte ottime.
A me piaceva quando facevano la cacca.
Ah sì, se non trovavano il bagno la facevano lì.
Vi ricordiamo anche che è il compleanno di Cesare Maldini e di Clemente Mastella.
Dopo Blondie è il momento di Penny.
In compenso vi parlerò di Love Actually, filmone del 2003. Guardo i film romantici perché mi diverto a prenderli in giro.
Pensavo che l'ultimo fosse un pene stilizzato, sarebbe stato bellissimo.
Le nuove uscite!
Soprattutto cooperativo. Non capisco perché si è fermata la musica.
È per il cooperativo. Protagonista, come si può intuire dal titolo, il personaggio di Harley Quinn.
Pensavo, protagonista uccelli. Impazzisco. Pensavo dicessi fanno il cavolo che vogliono.
Anche,
Io penso di non farcela. Credo anch'io.
Joker dal film.
Dar film.
Questa è My Hero con dei Foo Fighters.
Anche con. Vivage! In diretta dagli studi Radio Città Pescara sta per andare in onda la 14ª puntata di Nerdand on Air, Pago e Passeggio, settimanale di informazione nerd. Conduce dall'altra parte del vetro l'ineluttabile Clark.
Come Thanos, in cabina di regia il nostro premiatissimo Tenkar.
Come Rocco.
Va bene.
Beh, tu sei Thanos, io sono Rocco. Rocco Thanos.
Ah, ok, la ricordavo diversa. Va bene, ben arrivati alla nuova puntata di Nerdand on Air, in diretta come ogni mercoledì su Radio Città Pescara, frequenza 97.8, su radiocittapescara.it e su twitch.tv/nerdando.com, dove siamo in video streaming.
Ancora per poco.
Siamo ancora per poco in video streaming o su Twitch?
Entrambi.
Entrambe. Una puntata dorata perché, come forse saprete, nella notte tra domenica e lunedì scorso sono stati assegnati i premi Oscar.
Questa volta mi hanno sorpreso, bravi, non del tutto, perché ho un po' di polemiche da fare, ma le farò nel segmento dedicato.
Più avanti, premi Oscar che quest'anno hanno visto il trionfo della Corea con il film di Bong Joon-ho, Parasite, che ha fatto una storica doppietta, vincendo come miglior film e anche come miglior film straniero.
Bravo.
E portando a casa anche il premio per la migliore regia.
Se lo merita.
Sbaragliando la concorrenza del super favorito 1917 di Sam Mendes, che fino al giorno prima era considerato l'asso pigliatutto di questa edizione degli Oscar, e invece poi ne ha portati a casa solo 3 nelle categorie tecniche.
E invece ha pigliato altro.
Ma succede spesso negli Oscar e ne parleremo appunto più avanti. Oltre all'argomento della settimana, ovviamente ci sarà spazio per l'almanacco del giorno nerd, in cui vi ricordiamo ricorrenze, esatto, compleanni dal mondo nerd. Poi parleremo a telefono con il nostro Zeno 2K che ci parlerà di un gioco che non è un gioco per vecchi. E parleremo delle prossime uscite anche, cosa non perdere questa settimana.
In realtà ne abbiamo saltata una, ma la riaggiungiamo al volo.
Eh sì, perché c'è ancora tempo.
Oscar goes to.
Quindi, puntata bella ricca.
Sì, ma ci sarà anche spazio per la musica. E questa canzone la voglio introdurre io perché ci tengo particolarmente.
Prego.
6 anni fa è venuto a mancare il leader storico degli Skiantos, Freak Anthony. Quindi ora ci sentiamo una delle canzoni a cui sono particolarmente legato, ovvero Largo all'Avanguardia. Vai!
Thank you.
e con gli Schiantos e Largo all'Avanguardia torniamo a Nerdando Nerd in diretta su Radio Città Pescara frequenza 97.8, su radiocittapescara.it e in video streaming su twitch.tv/nerdando.com.
Ancora per poco.
Sì, restiamo comunque nel passato, visto che questa non era una canzone propriamente recente, per la nostra prima rubrica, l'Almanacco del Giorno Nerd. Vediamo un po' chi compie gli anni questa settimana. Proprio oggi c'è un compleanno abbastanza importante perché è il cinquantennale di un film che è uscito il 12 febbraio appunto del 1970 ed è Indagine su un cittadino, sapevo che mi sarei incartata, al di sopra di ogni sospetto. Film abbastanza famoso di Elio Petri, interpretato da Jean-Maria Volonté. E quando è uscito...
Jean-Maria Volonté,
che però non è francese. Film che quando è uscito ha avuto un grandissimo successo sia di pubblico ma anche di critica, ha infatti vinto il Grand Prix della giuria al Festival di Cannes e anche l'Oscar, a proposito di Oscar, al miglior film straniero, essendo appunto una produzione italiana e non americana. Di che cosa parlava? Il protagonista, che tra l'altro resta anonimo per tutto il film, questa particolarità mi ha colpito, e quindi non si saprà mai il suo nome, è stato appena promosso a capo politico della questura, quindi un incarico molto importante. Lui ha un amante e nel corso di una lite la uccide. E a questo punto il film procede poi per flashback, mostrando l'abuso della sua posizione che questo personaggio ha fatto sia nel passato e che fa poi anche in seguito all'omicidio per sviare le indagini. E diciamo che il tema di fondo è un po' il tema del senso di colpa già elaborato da Dostoevskij in Delitto e Castigo. Sei colpito?
Complimenti.
Grazie, grazie.
Si vede che hai studiato questo.
No, è un film molto interessante, secondo me. Io purtroppo non ho avuto occasione di vederlo perché è difficilissimo da recuperare. Non passa praticamente mai. Però penso che meriti, anche adesso, soprattutto per il momento storico che viviamo, forse è tornato di prepotente attualità.
Sì, soprattutto per via appunto dell'abuso di potere.
Il momento storico che viviamo, appunto.
Però oggi forse abbiamo avuto una bella notizia. Ciao Matteo.
Bene, quindi era un film comunque complesso, ricordava il teatro di Bertolt Brecht o comunque la letteratura di Franz Kafka, però nonostante questo, forse proprio per il momento in cui è uscito, ha colpito molto il pubblico, ha avuto un grande successo al botteghino e voglio ricordare che la colonna sonora era curata da Ennio Morricone.
Caspita.
Esatto, e che ha creato delle musiche che rispecchiassero molto questo tono kafkiano del film, quindi si sposano molto bene con le immagini.
Poi il maestro non sbaglia un colpo.
Le ha fatte quindi... tutte belle.
No, non ricordo una canzone brutta, quindi
direi di sì.
Compirà invece domani 29 anni Lemmings, celebre gioco rompicapo sviluppato da DMA Design e pubblicato da Psygnosis per Amiga in origine, poi è stato pubblicato per ogni altra piattaforma praticamente esistente. Lo scopo del gioco qual è? Trarre in salvo questi animaletti e farli arrivare dal punto di entrata al punto di uscita utilizzando alcuni di loro che purtroppo moriranno.
Un po' macabro.
Sì, in maniera... nella maggior parte dei casi orribile. La cosa bella è che esistono in natura, sono dei roditori artici, però...
Ma sono verdi, coi capelli verdi?
No, non sono verdi, sono proprio dei topoloni. Non ho detto un altro termine perché okay. Oggi ho trovato che volgarmente vengono chiamati nel termine in cui noi di solito chiamiamo i topi molto...
Ah, perché è un termine scientifico?
Sì, non lo sapevo.
Vedi?
Infatti mi ha abbastanza sconvolto.
Perché i videogiochi sono cultura.
È vero, è vero. Viva i Lemmings. Comunque è una credenza comune che tendono a suicidarsi. In realtà non lo fanno.
Non è vero. No, non sono i Dodo.
No. In realtà non lo fanno, quindi... Che altro esce?
Cos'altro esce? Allora, intanto, visto che chiedevano dalla chat di Twitch, sì, quello di cui abbiamo parlato prima era proprio Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto che ha compiuto oggi 50 anni. Invece ci tuffiamo negli anni 80 perché il 15 febbraio del 1985, quindi 35 anni fa, usciva The Breakfast Club, che è un film diretto da John Hughes, interpretato da Molly Ringwald ed Emilio Estevez, ed è diventato di fatto uno dei capisaldi della cinematografia anni 80. E la trama vedeva 5 studenti delle superiori che si ritrovano per una punizione costretti a passare una giornata in biblioteca e quindi a elaborare per punizione appunto un tema sull'argomento.
Jumanji.
Non c'è il gioco, loro devono semplicemente, per andare via dalla punizione, devono fare un tema collettivo sull'argomento chi sono io. E a partire da questa domanda loro cominciano a parlare tra di loro, a scambiarsi opinioni, tutti hanno delle situazioni di vita complesse, riescono ad elaborarle, insomma. Ed è diventato, è stato probabilmente uno dei punti più alti del cinema adolescenziale degli anni Ottanta. Ed è entrato nell'immaginario collettivo, è stato citato, parodiato in miliardi di film e serie TV. Quindi
per
resta.
Esempio?
Per esempio, i Scrubs, che stiamo guardando adesso. Ma ora adesso non mi vengono gli altri titoli, ma ce n'erano tantissimi.
Io ho messo in difficoltà stavolta.
No, Scrubs c'è davvero, ma in realtà è un film che in Italia non ha questa fama che ha negli Stati Uniti. Quindi magari noi lo vediamo citato in film o serie TV, ma non lo cogliamo, mentre negli Stati Uniti sì.
Volevo dire una cosa ai nostri radioascoltatori e agli amici della chat di Facebook. Sì, guardate anche voi Scrubs.
Sì, vale sempre la pena riguardarlo.
Io ho visto delle puntate sparse, ma rivederlo in ordine ti dà il senso di un capolavoro, ma veramente
sì.
Un capolavoro.
In ordine ci guadagna comunque.
Molto bravi. È uscito il 12 febbraio del 2008, quindi in Nord America, e ha compiuto 12 anni Lost Odyssey, gioco di ruolo giapponese sviluppato da Miss Walker e distribuito da Microsoft Game Studios. Infatti era un'esclusiva Xbox 360, però è giocabile anche per One, perché cambio la canzone di sottofondo, ero lì che facevo mille cose.
Stai litigando con la console?
Sì. Essendo retrocompatibile, è disponibile anche per Xbox One, quindi recuperatelo. È stato un titolo cardine di quegli anni, realizzato dagli stessi sviluppatori di Blue Dragon, pure altro titolo molto importante per l'epoca. Il protagonista è Kaim Argonar, guerriero dotato di una forza e di un potere sovrumano.
Gran bel nome.
Che però si ritrova senza memoria. Quindi comincia pian piano a riacquisire la memoria in una strada verso la redenzione, perché non è proprio uno stinco di santo, è verso che lo porterà appunto a battagliare contro il terribile Gongora, che era il suo nemico.
Altrettanto gran bel nome.
Sì, erano tutti nomi tutti abbastanza
bei nomi.
Epici. Sì,
è
sì.
Vero, molto epici. E infine compie 20 anni, o meglio, li ha compiuti l'11 febbraio, uscito infatti nel 2000, The Beach. Film diretto da Danny Boyle, interpretato da Leonardo DiCaprio e Tilda Swinton.
Scritto come?
Beach.
Ah, ok.
Con l'H. La spiaggia. E ispirato appunto al romanzo omonimo, sempre The Beach, scritto da Alex Garland, che qualche anno fa ha diretto Ex Machina, che resta, come ho già detto in una delle nostre passate puntate che potete recuperare in podcast, uno dei migliori film di fantascienza degli ultimi 20 anni. Non è questo però il caso di The Beach, che invece è stato accolto in maniera piuttosto ambivalente e da molti considerato un clamoroso flop. La storia raccontava di questo ragazzo americano interpretato da Leonardo DiCaprio che intraprende un viaggio verso una misteriosa isola paradisiaca, riesce a raggiungerla, però la trova abitata da una comunità che decide di accoglierlo, facendogli però promettere che non rivelerà a nessuno come sia che esiste quest'isola e sia come raggiungerla, perché loro vogliono continuare a restare da soli. Ovviamente lui trasgredirà queste semplici e pochissime norme.
Una.
Esatto, e si creeranno una serie di situazioni complicate da risolvere.
E anche spiacevoli.
Anche decisamente spiacevoli. La particolarità più interessante, secondo me, riguardo questo film è che per questa interpretazione Leonardo DiCaprio quell'anno ha ricevuto sia una nomination come migliore interprete ai Teen Choice Award, e ha anche vinto, e sia una nomination per la peggiore interpretazione ai Razzie Award. Lì non ha vinto.
Peccato.
Quindi peccato, vuol dire perché che era... poteva fare doppietta.
Però caspita, vincere migliore e
la
peggiore...
Migliore, la peggiore nello stesso anno credo sia un record imbattibile al momento.
Beh, non lo so, dobbiamo controllare.
Si può sempre fare di meglio comunque.
Sì,
quindi
sì, assolutamente.
C'è spazio per sfidare Leonardo DiCaprio.
Secondo me ci riuscirà Adam Sandler, me lo sento.
Potrebbe farcela. Tra l'altro io ho visto l'ultimo film, quello che è uscito direttamente su Netflix, ed effettivamente è inguardabile. non mi viene il nome in questo momento. Quello con Jennifer Aniston.
Lo voglio, ma quello in cui
è
il pizzetto?
È terribile. Mi pare di sì, sono su una nave da crociera. Dovrebbe essere, vorrebbe essere un giallo.
Ok, allora non lo vedrò.
E adesso non ci avevo pensato, quindi non
mi
ricordo il titolo.
Diamanti grezzi?
Non credo.
Allora non è l'ultimo.
Ah, ne ha fatto un altro
sì,
dopo.
Mi pare che sia stato molto apprezzato dalla critica.
Quello dovrebbe essere meglio, infatti. Benissimo, ma comunque abbiamo parlato di The Beach, in realtà, prima di divagare verso Adam Sandler. La colonna sonora del film, al di là della quello che pensiamo della pellicola, era molto bella, e tra le varie canzoni c'era anche Porcelain di Moby.
Tra l'altro mi dicono che assomiglio a Moby alcuni.
Ora no.
Ora no, perché ho i capelli. Finisce così.
Finisce così. Sembra che sia finita, poi non è finita, poi sembra che non sia finita ed è finita.
È un casino sta canzone.
Bentornati sulle frequenze di Radio Città Pescara 97.8, questa è Nerdando Nerd. Siamo in diretta anche su radiocittapescara.it e in video su twitch.tv/nerdandocom. Benissimo, dovremmo avere a telefono Maurizio per Non è un gioco per
Aspetta,
vecchi.
Aspetta, Maurizio, un gioco.
Perfetto.
Sono.
Siamo sulla stessa lunghezza d'onda.
Sì, ah, Claudia.
Ottimo. Giusto. Mi sembra giusto. A te è piaciuto The Beach?
Io non l'ho visto The Beach.
Neanche io.
Hai risolto proprio il problema.
Perfetto. Invece di cosa ci parli oggi?
Allora, oggi sono ospite a cena di un vecchio amico dalle origini italiane che si chiama Dino Dini, che purtroppo non gli esce bene la carbonara, ma ha invitato, però in realtà devo cucinarla io, quindi
ha capito tutto.
Sì. E allora ne approfitto per parlarvi di un gioco uscito nel lontano 1990, ovviamente un simulatore manageriale calcistico, e parliamo di Player Manager.
Di Dino Dini.
Di Dino Dini, proprio lui. Adesso è impegnato perché sta mangiando, però se no vi saluto.
Ha anche ragione.
Allora, raccontaci un po' questo gioco.
Allora, dunque, innanzitutto si tratta di una simulazione manageriale, quindi sappiamo bene che cosa ha fatto Dino Dini nella sua vita.
Esatto,
prima di
perché, però, cioè lui aveva anche creato Kickoff e Kickoff 2, giusto? Che erano proprio giochi in cui noi interpretavamo alla FIFA, insomma.
Esattamente, sì, è la prima simulazione calcistica veramente di altissimo livello, un po' per profondità di gioco, no? La gestione della palla, che fino a quel momento restava appiccicata ai piedi, invece bisognava sputare sangue sul joystick per riuscire a controllarla con le sue simulazioni. Effettivamente, tra Kickoff e Kickoff 2 esce questo Player Manager, e io ho scelto di parlarvi di questo per una ragione veramente strettamente personale, nel senso che, come vi raccontavo qualche volta fa, io venivo dallo ZX Spectrum. A casa di un amico vidi questo gioco e in quel momento preciso decisi che dovevo avere assolutamente l'Amiga. Ora, io non ero un bambino, un ragazzo che chiedeva in maniera particolarmente pressante, però vista questa cosa ho iniziato a lavorarmi a fianchi con la buonanima di mio padre e l'ho martellato per mesi, fino a che esasperato mi ha detto: vabbè, mo abbiamo capito, te lo prendiamo, basta che la smetti. E quindi mi sono quietato. E quindi Player Manager è il gioco che mi ha fatto desiderare e volere poi il mio grandissimo amore, che era appunto l'Amiga 500.
Ma come mai quindi, ok, da qui è nata la genesi del tuo amore, diciamo, per l'Amiga. Quali erano le caratteristiche di questo titolo?
Allora, come giustamente dicevi, era già uscito Kickoff e una delle cose che si chiedeva a gran voce a Dino Dini era di poter mettere un po' di profondità, perché il gioco era veramente embrionale, nel senso che si partiva due squadre, una maglia rossa, l'altra maglia blu, e si giocava punto e basta e finiva lì, non c'era molto altro. La prima cosa che si chiedeva era di avere una gestione quantomeno delle tattiche. E allora Dino Dini che fece? Invece che inserire questa funzionalità nel suo gioco, fece uscire Player Manager, che aveva una caratteristica pazzesca. Magari dopo ve lo dico più in dettaglio, ma l'appunto chiave era che si potevano creare delle tattiche che potevano venire salvate su floppy e poi importate in Kickoff 2, che nel frattempo poi sarebbe uscito da lì a poco, e quindi si poteva giocare con le tattiche preparate dall'altra parte.
Cioè, pensa, ora una cosa che per i nativi digitali è così banale, invece per noi è stata una conquista in quegli anni.
Assolutamente, cioè poter plasmare il gioco secondo le nostre preferenze. Tu potevi andare nell'editor della tattica e decidere in base alla posizione della palla nel campo dove dovevano mettersi tutti gli altri 10 giocatori, proprio il punto preciso, per cui riuscivi a crearti la tua strategia d'attacco.
Che bello, mi hai fatto proprio ricordare un sacco, cioè ora mi si è aperto un mondo, perché io giocavo anche a parecchi giochi manageriali, cioè ci gioco ancora, però all'epoca ci giocavo un sacco, quindi mi ricordo ancora i primi tempi di Championship Manager, che per me fu
sì.
O PC Calcio addirittura, che usciva in edicola, che per me fu davvero un'esplosione di emozioni.
Allora un giorno prossimamente ti parlerò anche di The Manager, che è un
sì?
gioco che non tutti ricordano.
Sì, lo voglio.
Va bene, me lo segno.
Un tuo ricordo personale su questo titolo?
Guarda, è un mio crucio, una cosa che mi porterò nella tomba. Io non sono mai riuscito a vincere la Coppa Italia, nel senso che avevo una copia del gioco buggata. Nel senso che tu avevi quattro campionati, C2, C1, B e A. La partita cominciava con la tua squadra che veniva generata randomicamente a ogni partita, quindi era tutto quanto procedurale, e si partiva dalla serie C1. Poi andando avanti chiaramente si poteva arrivare sempre più su, sempre più avanti. Fin dal primo campionato però c'era la Coppa Italia, ovviamente, quindi potevi partecipare magari scontrandoti con l'Inter, il Milan, la Juve, perché c'erano le squadre vere. E siccome c'era la possibilità sia di fare la gestione manageriale pura, ma anche di giocare in campo anche se con un solo individuo, quindi il player manager, l'allenatore giocatore, se eri molto bravo riuscivi ad andare avanti. E insomma io sono riuscito ad arrivare tantissime volte fino alla finale e anche a vincerla, però il gioco crashava in quel momento.
No, che delusione!
Regolarmente, rigorosamente, io non l'ho mai vinta e quindi dovevo recuperare un salvataggio precedente e perdere in semifinale, perché arrivare in finale, vincere o perdere, comunque mandava in crash questa cosa.
È terribile!
Non solo, ma quando è uscito l'emulatore di Amiga qualche anno fa, la prima cosa che ho fatto è stato recuperare una copia di Player Manager e rigiocarlo da capo.
Crash.
E anche quello era buggata.
No,
non ci posso credere.
Ma con quel nuovo emulatore che ci spedirono.
Quello lì.
Ma forse quindi il gioco è fatto proprio così.
Io ho questo dubbio. Secondo
a questo
me
punto.
Esiste una copia funzionante in tutto il mondo.
Potrebbe essere.
Ma
sì, può essere.
È vero, ecco, questo te lo chiedo anche perché di solito è sempre la risposta è sempre sì, che c'è gente che ci gioca ancora.
Ci gioca ancora, ci sono dei campionati che vanno avanti da oltre 20 anni, la gente non smette di giocarci perché comunque, come dicevo, era procedurale e nel momento in cui il tuo giocatore invecchia, chiaramente diventa sempre meno gestibile, cioè è più lento, si infortuna, sta fuori di più, insomma arriva un momento in cui dopo un certo numero di anni diventa impossibile giocare sul campo, però la parte manageriale non finisce. L'unico modo di finire la partita, cioè andare in game over, è essere licenziati. Se la squadra va molto male, si fanno molti debiti, sì. I soldi mancano e quindi la dirigenza ci licenzia. Ma a meno di questo game over, il gioco va avanti, per cui ci sono persone che da anni portano avanti i loro campionati di player manager.
Magari con un ultracentenario manager.
Ah sì, assolutamente. Sono stati fatti anche dei tentativi di remake nel corso del tempo, la gente ha creato petizioni, ha pregato Dinodini di tornare a creare una versione aggiornata, insomma, però non c'è stato verso. Era nato anche una raccolta su Kickstarter per portarlo su dispositivi mobile, ma alla fine niente. Dobbiamo mantenerci quello che avevamo dagli anni 90.
Però mai dire mai, non si sa mai.
Convincilo tu stasera.
Adesso dopo la carbonara io ho preparato anche il tiramisù, vediamo se
è sufficiente
a rimetterci mano.
Vabbè, io potresti andare anche in un dopo serata che
ecco.
Magari
per la causa.
Potrebbe valerne la pena.
Sacrificati per tutti noi.
Ottimo. Va bene, grazie Maurizio. Ci vediamo tra 2 settimane.
Senz'altro.
Ciao Mauri.
Ciao, buona serata.
Ciao.
Bene, salutando Maurizio, avremo da parlare di Oscar e di prossime uscite, ma prima i Blur con Song 2.
Ma come mai questa canzone?
Come mai?
Perché era in un FIFA.
Show up. was young. It's not my problem. It's not my problem.
Sono Sara e ascolto Nerdando On Air solo perché sono amica di Claudia. Nerdando On Air, un programma onesto.
Bentornati su Radio Città Pescara, frequenza 97.8, su radiocittapescara.it e su twitch.tv/nerdando.com.
Ancora per poco.
Sì, è ancora col microfono.
Stavolta sì.
Bene, ci siamo tuffati tantissimo nel passato oggi, ma diamo anche uno sguardo al futuro.
No. Prendi tempo perché me ne sono scordato.
Vediamo cosa non perdere questa settimana.
Ma
lo scopriamo insieme nella prossima rubrica, che è nuova ma anche un po' vecchia. Le nuove uscite. Ovviamente era tutto preparato, come sempre. Le nuove uscite. Allora, questa settimana, fresco di Oscar, esce un film che in realtà è del 2003, ma esce al cinema in Italia per la prima volta adesso, proprio perché il suo regista, cioè Bong Joon-ho, ora ha vinto l'Oscar per Parasite e quindi viene recuperata la sua filmografia anche nel nostro paese, dove finora era stata piuttosto snobbata.
Però, ti prego, Clack, vorrei dire a... urlare al mondo.
Urla pure.
Che io comunque lo conoscevo già e ti ho fatto vedere anche dei film prima che diventasse mainstream.
Devi urlarlo però.
Ti ho fatto vedere dei film prima che diventasse mainstream!
Perfetto. I film di cui parliamo tra l'altro sono Snowpiercer, che ammetto a me non è piaciuto, e The Host.
Bellissimo.
Che in Italia è arrivato solo in home video, credo. Ma magari, visto questo revival dei film passati di questo regista, arriverà anche al cinema. Quello che invece esce domani, 13 febbraio, è Memorie di un assassino, che in realtà è il secondo lungometraggio di Bong Joon-ho, ed è ispirato... Ti fa ridere, poverino.
Oh, mi piace come lo pronunci.
Non so se si pronuncia davvero così in coreano, però... traslitterato, ho deciso che si dice così. E questo film, Memorie di un assassino, appunto, è ispirato alla storia vera del primo assassino seriale coreano conosciuto, che è stato attivo dal 1986 al 1991. E quindi il film segue le indagini per scoprire chi fosse questo assassino seriale e fermarlo. È stato un grandissimo successo in patria ed è anche considerato uno dei migliori film sudcoreani degli anni 2000. Quindi penso che possa valere una visione.
Però non lo so, non sono troppo. Non sono troppo d'accordo col miglior film. Scusami. Stavo per
la
mettere...
Sud Corea ti stava lanciando contro canzoni.
Esatto.
No, però questa è l'opinione del mondo.
E io sono contro il mondo. Non sono d'accordo con voi, mondo.
Vabbè, ma prima guardalo almeno.
Ma sai che cosa esce anche tra qualche giorno?
Cosa?
Mangiamo cotolette, se mangiamo tutto vinceremo. bene, niente di crema, tutto bene.
In realtà volevo dire che esce Sonic.
Stavo per chiederti, questa canzone è allegra nella melodia e tristissima nel testo. Di cosa fa parte?
Uscirà tra qualche giorno Snack World Esploratori di Dungeon, ma ne parleremo nei prossimi giorni perché c'è un embargo che ho dovuto firmare con Nintendo.
Perfetto, ma la canzone?
La canzone no, non
si può ascoltare.
Sì, sì, la canzone non era sotto embargo, è disponibile per tutti e io, cioè, mi fa impazzire.
È bellissimo.
Allora, per quanto riguarda Sonic, che uscirà appunto domani, oggi c'è l'anteprima stampa, a cui purtroppo non saremo presenti perché...
Perché siamo qui.
No, a parte che siamo qui, ma Maria Valeria della redazione che doveva andarci si è sentita male.
No, non
quindi,
lo sapevo.
E quindi non andrà a vedere il
film. Poverina.
Tra l'altro, un po' di curiosità. Allora, l'uscita del film era prevista inizialmente per novembre. Poi purtroppo hanno fatto uscire il trailer. La gente ha detto, ma questo non è Sonic. Cioè, è un pupazzo che sembra avere dei problemi. E allora hanno rimandato l'uscita appunto a domani. Hanno dovuto ridisegnare totalmente il personaggio, perché comunque effettivamente era brutto. Il film vede come protagonista Sonic, che è un riccio che viene da un altro mondo. È arrivato sulla Terra per sfuggire. Non faccio spoiler, comunque per sfuggire a un gruppo che cerca di prenderlo per sfruttare il suo superpotere, che è la velocità.
Sì.
Sonic viene preso di mira dal governo, che mette a capo delle operazioni il dottor Robotnik, che è interpretato da Jim Carrey, per catturarlo. Sonic sarà aiutato dallo sceriffo di Green Hills, che tra l'altro si trova all'interno del gioco Green Hills, sì. Non lo sceriffo, che lo sceriffo è interpretato da James Marsden, che fra l'altro dopo Rob. Averlo visto, sì, stavo lì che lo guardavo,
io l'ho già visto
in Westworld.
Ma lui non è anche Rob Stark?
No,
no?
Era
James Marsden, io li
esatto.
Confondo sempre,
no,
loro due.
Era il
è Ciclope?
Esatto, bravissima.
Sì, sì, li confondo sempre perché l'altro si chiama Richard Madden.
Ah, ok, quindi più o meno. Sì. No, comunque non era lui. Che altro esce?
Esce proprio domani, il 13 febbraio, Fantasy Island, che è un film diretto da Jeff Wadlow, interpretato da Michael Peña, ed è un adattamento in chiave horror della serie TV Fantasylandia, che in realtà in Italia non so nemmeno se è stata trasmessa, ma negli Stati Uniti era abbastanza famosa. E non era una serie horror, ma invece il film ha adattato la storia in chiave un po' più adrenalinica. Di che cosa parlerà? Un enigmatico milionario che si chiama Mr. Rourke realizza i sogni segreti dei suoi fortunati ospiti avendo creato un lussuoso resort in una remotissima isola tropicale. Però a un certo punto le fantasie si cominciano a trasformarsi in incubi e i visitatori saranno costretti a risolvere un mistero per cercare di lasciare l'isola e salvarsi quindi la vita. Potrebbe essere interessante.
Mi ha un minimo intrigato. Ora
dipende
non
tutto da come è stato realizzato.
Hai anche ragione.
Bisogna scoprirlo da domani al cinema.
Ci andremo allora.
E a proposito di fantasy, questa è Fantasy degli Oliver Onions.
To say, it's plain to see.
Bentornati a Nerdando Nerd in diretta su Radio Città Pescara, frequenza in radio 97.8, su radiocittapescara.it e in live streaming su twitch.tv/nerdando.com.
Evviva!
Questa settimana parliamo di Oscar perché nella notte tra il 9 e il 10 febbraio sono stati appunto assegnati i premi Oscar 2020, dominati dal film Parasite.
Prendi e porta a casa 1917.
Esatto, che ha vinto solo 3 premi nelle categorie tecniche. E a proposito di questo, trovate comunque un resoconto con tutti i vincitori nelle varie categorie e un breve commento sul nostro sito nerdando.com, se volete dare uno sguardo.
E datelo!
Esatto, perché noi oggi, anziché concentrarci sui premi di quest'anno, abbiamo pensato di ripercorrere un po' la storia degli Oscar e di svelarvi qualche curiosità. In particolare, per esempio, non credo di essere stata l'unica a chiederselo da sempre, perché si chiamano premi Oscar?
Perché si chiamano premi Oscar?
In realtà si chiamano Academy Awards, però tutti li chiamano Oscar. E questo nome è nato nel 1931, quando la neodirettrice dell'Academy, Margaret Herrick, vedendo la statuetta, ha esclamato: «Somiglia proprio a mio zio Oscar». E questa è stata una leggenda metropolitana per anni, ma poi è stata confermata dai diretti interessati. E da allora tutta l'Academy ha iniziato a chiamare questa statuetta Oscar e poi il nomignolo si è diffuso fino a diventare il vero nome.
Avrei voluto il premio Mimmo.
Poteva, se lo zio si fosse chiamato Mimmo, adesso avresti il premio Mimmo.
And the Mimmo goes to...
Però più o meno la storia è la stessa, insomma.
Sarebbe stato
diciamo.
Bello.
Tra l'altro, questa statuetta è alta 33 centimetri e
di
pesa...
dimensione artistica.
Di dimensione artistica e pesa 3,5 kg. È placcata oro ed è vietato rivenderla. Al massimo si può restituire all'Academy, se proprio non la vuoi, insomma.
E tu che ne sai se la rivendo? Cioè io la metto su eBay.
Infatti è capitato, c'è stato un attore, che però non ho segnato, che aveva bisogno di soldi perché la moglie era malata e lui doveva pagare le cure, lui non recitava più e in realtà ha rivenduto questa statuetta all'asta, contravvenendo alle regole dell'Academy.
Però
è una storia triste
comprarlo.
In realtà. E, per esempio, Steven Spielberg ha comprato all'asta ad una cifra indescrivibile la statuetta di Clark Gable e poi l'ha regalata all'Academy.
Ah, quindi l'ha presa per ridare.
Esatto,
bravo,
ha fatto
Spielberg.
Quello che non aveva fatto Clark Gable. E questa statuetta, appunto, è placcata oro, però in realtà durante la Seconda Guerra Mondiale è stata prodotta in gesso per tutti gli anni della Seconda Guerra Mondiale per contribuire allo sforzo bellico comunque.
Erano anche tempi duri.
Sì, sarebbe sembrata effettivamente un'ostentazione di ricchezza senza ragione in quel periodo.
Tra l'altro il nostro amico Gigi dalla Svizzera ci dice che l'Oscar di Phoenix non ci farà scordare che ha assassinato Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del Nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore, Marco Aurelio. È giusto.
Padre di un figlio ucciso, marito di una moglie assassinata e avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra.
Mi emozioni.
Però Luca Ward lo dice meglio.
Comunque io l'ho sposata.
Luca Ward, il gladiatore.
Tutti.
Tutti insieme.
E poliamore.
È una gran bella famiglia. Allora, tornando agli Oscar in realtà, vi diamo un po' di numeri.
Quattro.
No, un po' di più. Però il 4 tornerà. Va bene, ci arriveremo. I primi premi Oscar sono stati assegnati il 16 maggio del 1929 e la prima edizione, curiosamente anche la più breve della storia degli Oscar, secondo te quanto sarà durata?
Un'ora.
Ti ho detto il 4 sarebbe tornato, 4 minuti e 22 secondi.
Ammazza!
Proprio del genere, questo è il tuo premio, tieni, grazie e passiamo alla prossima categoria.
Oh, sarebbe stato perfetto anche quest'anno.
Alla velocità della luce, progressivamente le edizioni si sono allungate, la più lunga in assoluto è quella del 2002 diretta da Whoopi Goldberg, che è durata la bellezza di 4 ore e 22 minuti.
Caspita, Whoopi!
Da allora hanno iniziato un attimino a scendere, diciamo che sono attestate sulle 3 ore e passa al momento.
Che già sono tante.
Senza contare il red carpet. E a proposito di numero 4, per quanto riguarda gli attori, ad detenere il record del maggior numero di Oscar vinti è Katharine Hepburn, che ne ha vinti appunto 4.
Ah, solo 4 il
ne
massimo.
Ne ha vinti 4 per miglior attrice protagonista. E non ne ha mai ritirato uno. Lei non ha presenziato una sola volta agli Oscar, ma per presentare un premiato, quindi le volte che è stata premiata non c'era. E anche Woody Allen ha vinto 4 Oscar e non ne ha mai ritirato uno, non si è mai presentato.
Ma si sa perché?
Sono i grandi assenti, ma non tutti vanno alla cerimonia di premiazione degli Oscar. E siccome il vincitore non viene detto in anticipo, può capitare che quello che non viene è effettivamente il vincitore.
Ma poi può andarlo a riprendere oppure
ormai volendo
te lo
può
sei
andare
giocato?
A ritirarlo, ma non ci sono andati e quindi sono rimasti all'Academy. Mentre c'è anche chi lo ha proprio rifiutato l'Oscar, ed è il caso di Marlon Brando. Lui ne ha 22, uno per l'interpretazione in Fronte del Porto e una per Il Padrino, e ha rifiutato entrambi gli Oscar, anzi, quando ha vinto per Il Padrino ha mandato sul palco una
nativa testa di cavallo.
No, avrebbe potuto, ha mandato una nativa americana perché lui protestava contro il trattamento dei nativi americani in America e nel mondo del cinema. Purtroppo poi è venuto fuori che lei era un'attrice in realtà ed era anche messicana. Però questa è un'altra storia, insomma.
Grande Marlon.
Subito sotto Katharine Hepburn ci sono Meryl Streep e Jack Nicholson, che hanno vinto 3 Oscar a testa, però entrambi uno nella categoria miglior attore non protagonista. Quindi non sono proprio a livello di Katharine Hepburn. Mentre, se parliamo di candidature, la record woman è Meryl Streep, che ne ha avute 29.
Caspita, una all'anno praticamente.
Praticamente una all'anno. Subito sotto di lei ci sono appunto Katharine Hepburn e Jack Nicholson con 12. Stai salutando 12. Jack Nicholson?
Sì, ciao Jack.
Che ci segue sempre con affetto. Lui ha avuto solo 12 nomination, che rispetto alle 29, in effetti, fanno impressione.
Cioè, c'è un bel distacco.
Poi, cos'altro posso dirvi? Che i film più vincenti della storia degli Oscar, per esempio, con ben 11 statuette portate a casa, il record è detenuto da 3 film, in realtà, a pari merito. Titanic, Ben-Hur e Il Signore degli Anelli, Il Ritorno del Re.
Che bel film.
Hai visto? E ci sono però altri record, per esempio la Big Five.
Stavo pensando a un altro record.
Vai.
Record di incassi, l'ultimo film degli Avengers,
sì? Zero Oscar. Statue. Questo sì, è un discorso che poi faremo. Non sempre i più apprezzati sono anche i più premiati. Però nel caso di Titanic, Ben-Hur e Il Signore degli Anelli, Il Ritorno del Re, in effetti il botteghino ha abbastanza rispecchiato l'Academy. Però la Big Five, che cosa significa? È la vittoria nelle 5 categorie principali, ovvero miglior film, miglior regia, miglior attore e attrice protagonista e migliore sceneggiatura, è riuscita solamente a 3 film nella storia degli Oscar, e sono Accadde una notte, Qualcuno volò sul nido del cuculo e Il silenzio degli innocenti.
Caspita.
Hanno vinto nelle 5 categorie principali.
Solo 3 film.
Solamente questi 3. Però gli Oscar, appunto, sono anche una storia di grandi e clamorose sconfitte. Esistono, per esempio, dei film che hanno avuto una pioggia di nomination e poi hanno vinto la bellezza di 0 statuette.
Per esempio?
Per esempio, il record lo detengono Due vite e una svolta e Il colore viola, che erano candidati a 11 premi Oscar e non ne hanno vinto nemmeno uno. E sul secondo gradino c'è Martin Scorsese, che quest'anno con The Irishman era candidato a 10 statuette e in passato con Gangs of New York è stato candidato a 10 statuette e in entrambi i casi non ne ha vinta nessuna.
Doppietta proprio.
Ed è un vero peccato perché Gangs of New York era un gran bel film comunque.
Devo dire che The Irishman non mi ha fatto impazzire, tranne la prima parte.
The Irishman
poi
è meno
perde,
riuscito di Gangs of New York. Invece quell'altro era veramente un gran film, ma non ha vinto nulla. Ma comunque non solo clamorose sconfitte, ma anche veri e propri scippi, potremmo definirli così. Ci sono stati diversi casi nella storia degli Oscar in cui un vincitore annunciato si è visto soffiare il premio all'ultimo momento, o comunque ci sono state statuette assegnate che hanno lasciato molti dubbi, e anche a posteriori la storia del cinema ci ricorda di questi film rimasti a bocca asciutta mentre abbiamo completamente dimenticato i vincitori.
Vero.
E questo ci ha ispirato la classifica di oggi.
Che quindi è la classifica?
La classifica degli scippi più clamorosi nella storia degli Oscar.
Brava. O dei Mimmo.
O dei Mimmo, perché ora li chiameremo tutti così. Tra l'altro io ho uno zio Mimmo, ma
vedi?
Non somiglia all'Oscar. Comunque, in quinta posizione c'è uno degli Oscar forse più chiacchierati della storia, ovvero quello assegnato a Marisa Tomei come miglior attrice non protagonista nel 1993 per l'interpretazione nel film Mio cugino Vincenzo. La Tomei era molto giovane, era un'attrice emergente all'epoca, e questo Oscar ha fatto molto discutere perché contro di lei c'erano anche attrici del calibro di Vanessa Redgrave. E la voce più accreditata, ma mai confermata, è che lei abbia vinto perché Jack Palance, che aveva 74 anni all'epoca ed era stato chiamato sul palco a nominare la vincitrice, non si è riuscito a leggere quello che c'era scritto sulla busta e quindi si sia limitato a ripetere l'ultimo nome che era stato nominato nella cinquina delle candidate. Lui non ha confermato, nessuno dall'Accademia ha mai confermato, resterà sempre un dubbio, ma se ne chiacchiera molto nell'ambiente.
Mi ricorda un po' le storie dello zio ubriaco, tipo alle comunioni.
E ci torneremo più avanti in classifica.
Al quarto posto invece c'è Luci della città, che è considerato il capolavoro di Charlie Chaplin, ha vinto numerosi premi, ma ha avuto zero nomination all'Oscar. Quell'anno vinse nel 1931 i Pionieri del West al posto di Chaplin, e non si è mai capito perché.
Esatto. In terza posizione invece in realtà non un vero e proprio scippo, cioè non ufficiale, nel senso che il vincitore è stato davvero lui, però visti gli altri candidati ci si è chiesti perché. Parliamo del 1975, quando nella categoria miglior attore protagonista ha vinto Art Carney per l'interpretazione nel film Harry e Tonto. Sarà stato sicuramente bravissimo, non è un attore particolarmente conosciuto, e soprattutto i suoi concorrenti quell'anno per il miglior attore protagonista erano Jack Nicholson per l'interpretazione in Chinatown, Al Pacino per Il Padrino parte seconda, Dustin Hoffman in Lenny e Albert Finney in Assassino sull'Orient Express. Diciamo che è lecito farsi due domande.
Assolutamente, anzi, meravigliosamente sì, non devo dire più assolutamente sì.
Eh sì.
Al secondo posto invece c'è una storia più recente, ovvero quella di La La Land di 3 anni fa, del 2017. Viene annunciato come vincitore e poi invece c'è la rettifica. No, no, oh, cacchio, ho sbagliato, no, vince Moonlight.
È stata una gran bella scena.
Con tutti quanti gli attori, il regista sul palco, poi gli hanno detto vabbè dai, sciacquatevi dalle scatole che dobbiamo premiare i veri vincitori.
Tra l'altro a distanza di 3 anni credo che tutti ci ricordiamo di La La Land, ma ben pochi si ricordano di Moonlight.
È vero.
Quindi anche qui qualche domanda ci se l'è posta. Alcuni appunto hanno pensato forse l'attrice, essendo molto anziana, non è riuscita a leggere bene e quindi ha detto La La Land, ma in realtà era Moonlight. Mentre altri hanno pensato alla mossa pubblicitaria per sollevare gli ascolti.
Chissà qual è la vera storia.
Non lo sapremo mai. E in prima posizione... Quarto potere, film di Orson Welles, che nella edizione del 1942 degli Oscar era candidato a 10 premi Oscar e ne ha vinto solo uno per la sceneggiatura. E Quarto potere, tra l'altro, è considerato uno dei capisaldi del cinema mondiale, film veramente apprezzatissimo e importantissimo.
Imprescindibilmente sì.
Decisamente. E quell'anno ha vinto invece Come era verde la mia valle. Perché abbiamo scelto... Sì, gran bel titolo, tra l'altro. Non l'ho visto.
Meno male che non è tipo Come era rosa la mia...
Ok, anche in questo caso ci troviamo davanti ad uno sconfitto che tutti conosciamo e ricordiamo, è un vincitore che nessuno conosce, però perché abbiamo scelto di decretare vincitore Quarto potere? Perché quell'anno il film, quando è uscito, ha subito un pesantissimo boicottaggio dall'allora magnate della stampa negli Stati Uniti, William Randolph Hearst, che possedeva la maggior parte dei giornali e delle radio negli Stati Uniti. Lui ha boicottato totalmente il film, ha impedito che fosse recensito o anche solo menzionato nelle sue radio e nei suoi giornali, perché era convinto che il personaggio di Charles Foster Kane, protagonista del film, fosse ispirato a lui, e probabilmente lo era. Fatto sta che questa pubblicità negativa, anzi proprio damnatio memoriae, cioè nessuno ne parlava, ha contribuito molto non solo presso l'Academy ma anche presso il pubblico, non ha avuto grandissimi guadagni sul momento. E però quell'anno Orson Welles ha stabilito un record che è tuttora ineguagliato, cioè essere candidato contemporaneamente come produttore, regista, interprete e sceneggiatore per lo stesso film.
Caspita.
Quindi almeno si è preso la sua rivincita, diciamo.
Beh, una piccola rivincita, però per ora chissà per quanti anni rimarrà...
È difficile, sì, in effetti. Beh, sì. Non è semplice. Non ha vinto in nessuna di queste categorie. No, per la sceneggiatura sì. solo per quella.
Almeno.
E a proposito di Oscar, quest'anno per la colonna sonora ha vinto il film Joker. All'interno della colonna sonora c'era anche questa canzone, That's Life di Frank Sinatra.
That's life.
That's life.
That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. I said that's life. And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down. 'Cause this fine old world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
I tell you, I can't deny it. I thought of quitting, baby, but my heart just ain't gonna buy it. And if I didn't think it was worth one single try, I'd jump right on a big bird and then I'd fly. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself laying flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
And I can't deny it. Many times I thought of cutting out, but my heart won't buy it. But if there's nothing shaking come this here July, I'm gonna roll myself up in a big ball and
di Radio DJ? 105 non ti soddisfa? Vogliamo parlare di Radio Monte Carlo? Tutti i mercoledì dalle 19.45 alle 21 Nerdando on Air su Radio Città Pescara. E se non vieni, sei un tankar babbo di me.
È arrivato il momento di salutarci. Vi ringraziamo di essere stati con noi, di averci fatto compagnia in questa puntata dedicata agli Oscar, e vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo, sempre alle 19.45, qui su Radio Città Pescara, frequenza 97.8. Vi ricordiamo anche che potete riascoltare questa e le altre puntate di Nerdando on Air in podcast su tutte le principali piattaforme che offrono il servizio di podcast.
Vi ricordiamo che Milan Skriniar è stato ammonito nel corso di Inter-Napoli, che si trova al quinto minuto, e il risultato è di 0-0.
Partiamo alla grande.
Sì, lo volevo dire così.
E vi ricordiamo infine che se volete potete sostenere Radio Città Pescara e le sue trasmissioni andando sul sito radiocittapescara.it e cliccando sul pulsante giallo Sostienici.
Mi raccomando ragazzi, se vi piace questa trasmissione e tutto ciò che fa Radio Pescara, sostenetela. Alla fine è solo un caffè e un euro può fare anche la differenza.
Decisamente. Quindi grazie ancora, buona serata e vi aspettiamo mercoledì prossimo.
Buona serata, viva!
Ciao!
Nerdando Nero.